Andrea, magari vuoi presentarti, dire qualche parola su di te?
Io sono un avvocato e notaio, come giustamente hai detto, sono due esami diversi, due processi e due professioni diverse. Io svolgo principalmente quella di notaio. In Svizzera per essere notaio bisogna essere anche avvocato, si rimane entrambi e poi uno sceglie se proseguire entrambe le professioni o no. Io ho scelto di dedicarmi a quella di notaio. Ho studiato in Italia perché la mia mamma è italiana, pur essendo nato qui, per essere notaio bisogna essere svizzeri di nazionalità e sono ritornato nel 2005, ho aperto il mio studio e lavoro a Lugano in centro e amo molto il mio lavoro.
Bene, allora, oggi io vorrei cercare di ricostruire insieme a te quello che è il percorso di un cliente che oggi inizia a pensare di acquistare un immobile e domani è il proprietario di questo immobile. E, noi nel primo incontro introduttivo cerchiamo di dare un po' un overview anche sugli aspetti notarili, i vari costi, gli impegni che si prendono. E mi rendo conto che c'è spesso un po' di confusione. Il primo step è quello della riservazione, cioè i clienti arrivano da noi, si fanno un'idea su più o meno quanto potrebbero permettersi, vanno sul mercato, trovano l'immobile e arriva il momento dove devono prendere il primo impegno. Sulla riservazione anche qui c'è un po' di confusione, non si capisce quanto si è vincolati, se quali sono le regole, cioè ci sono delle basi legali.
La riservazione è un aspetto fondamentale, evidentemente, nel senso che il preaccordo nel quale le parti convengono: io ho questo immobile, io ho questi soldi, io voglio comprare questo immobile. Nasce da persone che non si conoscono, con le diffidenze del caso, e vendono un immobile, per cui è evidentemente qualcosa di molto loro caro e qualcosa di prezioso, qualcosa di che ha valore. E è vero, le regole del gioco sono un po' particolari, nel senso che quella che tu giustamente definisci riservazione, che io posso colorire con un gentleman agreement, di fatto spesso è un foglio di carta nel quale si dice: io sono io, tu sei tu, quella è la casa, questo è il valore che io do alla casa, a me sta bene pagare questo valore, a me sta bene accettare questo valore. Viene di solito fatto un documento in carta semplice delle quali le parti dicono: questo è l'accordo, lo firmiamo entro una determinata data. E quella è la riservazione. La riservazione, a norma di diritto svizzero, intendendosi per riservazione, un accordo nel quale si dicono questi elementi, per essere valida e vincolante deve avere la forma dell'atto pubblico. Va da sé che sarebbe poco opportuno, sconveniente e ineconomico firmare subito un atto pubblico quando ancora non si sa se l'acquirente sarà finanziato, ci saranno tutte le clausole che vanno oltre al "è la mia casa, voglio quella casa a questo prezzo", e quindi si fa questa forma di riservazione che, dicevo, non ha valore vincolante per le parti, perché a norma del codice delle obbligazioni svizzero, un accordo che preveda questi elementi, per essere valido e vincolante, deve avere la forma dell'atto pubblico. Per cui si firma una riservazione che è un manifesto programmatico, diciamo così, e poi subentra lì proprio il ruolo del notaio, il quale rende attente le parti sul fatto che quello è un primo passo, ma non vincolante, e accompagna le parti a arrivare alla stesura dell'atto pubblico, che invece sancisce e vincola le parti e che ha un contenuto medesimo, evidentemente con tutta la serie di clausole aggiuntive necessarie.
Ok, quindi diciamo che praticamente tramite questo accordo le due parti si accordano sul prezzo, ok? Generalmente è richiesto un deposito per confermare che da parte dell'acquirente mostra anche l'interesse nell'oggetto e per un periodo limitato, tendenzialmente, perché non ci sono reali vincoli, l'immobile viene messo un attimino in sospeso per dare tempo all'acquirente di impegnarsi davvero all'acquisto con la forma dell'atto pubblico. Anche lì ci sono a volte delle domande se è più conveniente già posizionare il proprio deposito su un conto notarile del notaio, del proprio notaio, o invece farlo su un conto fiduciario di un'agenzia. Quali sono, secondo te, le differenze e su che cosa bisognerebbe fare un po' più di attenzione?
Certo, hai parlato di agenzia. Ecco, non sempre, non necessariamente, una persona trova un immobile tramite agenzia.
Ok.
Va da sé che quando l'immobile venga trovato tramite un'agenzia, che tutti sappiamo, prende una provvigione per avere messo in contatto acquirente e venditore, e particolarità della Svizzera rispetto ad altri paesi, la provvigione viene pagata unicamente da chi vende, che è sostanzialmente la persona alla quale l'agenzia rende il servizio. Quando c'è un'agenzia, è proprio l'agenzia e l'agente che, quando lavora nel modo in cui dovrebbe essere, fa il lavoro di cernita dei documenti, di informazione delle parti su come e in che modo arrivare alla stesura. Evidentemente affiancato dal notaio, per il quale l'agente è un elemento fondamentale. Spesso gli agenti, i quali evidentemente guadagnano nel momento in cui la transazione si conclude, per conclusione in diritto svizzero si intende l'iscrizione al registro fondiario, e hanno solo a quel momento diritto a ricevere la provvigione, e chiedono che venga fatto un versamento come dimostrazione dell'intenzione di voler concludere l'affare da parte dell'acquirente sul loro conto. Io lo sconsiglio, ma non tanto perché gli agenti così iniziano già ad anticipare o si mettono in una posizione scomoda, quanto perché è giusto, a mio avviso, che la figura del notaio, che è terzo rispetto alle parti, anche se viene pagato poi all'acquirente, perché il servizio lui lo rende all'acquirente, si occupi un po' di mantenere l'equidistanza fra tutte le parti in gioco, ivi compreso l'agente. E quindi il mio consiglio è sempre il versamento dell'acconto, che poi sarà utilizzato per acconto sul prezzo o pagamento della provvigione o qualsiasi disposizione le parti vorranno dare, venga fatto sul conto del notaio. In Svizzera i notai hanno un conto clienti, che è un conto terzo, non è un proprio loro conto, dove vengono veicolate le cifre e gli importi necessari per concludere le transazioni. Finché non viene firmato un atto pubblico, questi importi sono solamente depositati, parcheggiati, se vogliamo usare un termine da bar, sul conto del notaio, e possono sempre essere richiesti ed inviati dal notaio al cliente se la transazione per qualsiasi motivo non dovesse concludersi. È una garanzia maggiore per le parti, nel caso.
Bene, quindi arrivando poi al passo successivo, dopodiché, una volta fatta la riservazione, finalmente le parti si sono accordate, generalmente tornano da noi per ottenere quello che è un accordo di finanziamento, quindi capire che davvero alle spalle hanno una banca che concede il finanziamento e si impegna a portare avanti il progetto. A quel punto inizia l'impegno. E lì ci sono queste due forme contrattuali che vengono utilizzate. Uno è il diritto di compra e l'altro è la compravendita diretta. Anche qui a volte c'è un po' di confusione, soprattutto quando si parla di magari compravendita con pagamento differito. Vale più la pena a quel punto fare il diritto di compra o far comunque la compravendita? Come ci si orienta in queste.
Allora, la scelta della forma di acquisto, diritto di compra o compravendita, è strettamente legata a quanto lontano dalla prima stretta di mano alla firma dell'atto pubblico di acquisto ci sia fra le parti. Nel senso che la compravendita, penso sia abbastanza chiaro, io ho tutti i soldi subito, compro l'immobile, facciamo un atto, da quel momento il notaio manda un'istanza di iscrizione di trapasso a seguito di compravendita, il tempo tecnico viene iscritto. Il diritto di compra sostanzialmente è l'acquisto del diritto di acquistare da una determinata cifra entro una determinata data. Viene solitamente utilizzato quando, non necessariamente per questioni finanziarie, ci possono essere questioni legate a un trasferimento pendente, di un ottenimento di un permesso o qualsiasi altra questione che impedisce di fare subito un atto di compravendita. A differenza della riservazione di cui parlavamo prima, che non ha il valore perché non ha la forma dell'atto pubblico, la forma di acquisto tramite diritto di compra ha la forma dell'atto pubblico e consente di vincolare le parti guadagnando tempo. Di fatto è un accordo nel quale si dice: io voglio comprare quell'immobile, io ti voglio vendere quell'immobile, noi conveniamo che io potrò acquistare quell'immobile a quella cifra entro una determinata data, nessun altro potrà sottrarmelo. E quindi io so che, versando un anticipo che solitamente la legge non prevede nulla, ma consuetudinariamente è del 10%, il beneficiario del diritto di compra potrà acquistare versando il saldo entro la data convenuta della scadenza del diritto di compra. Va da sé che fra la costituzione del diritto di compra e il suo esercizio ci siano spesso le pratiche bancarie che portano tempo, perché è una valutazione che bisogna fare del cliente, della sua sostenibilità, di tutto quello che necessita una banca per sentirsi confident di dare un finanziamento bancario. Il diritto di compra quindi è un diritto finanziario, una call, è un diritto unilaterale di esercizio, di acquisto a quella cifra entro quella data. Serve per guadagnare tempo, vincolando però le parti in quel tempo.
Ci sono rischi, nel senso è una situazione dove il venditore, anche dopo aver sottoscritto un diritto di compra, per qualche motivo si può tirare indietro o magari non necessariamente perché, ad esempio, non vuole più vendere l'immobile, ma perché, ad esempio, è defunto o qualcosa di questo tipo. C'è un rischio che non si possa concretizzare l'acquisto.
No, è vincolante e unilaterale la scelta di esercizio da parte dell'acquirente. Vale a dire che se il venditore concede un diritto di compra,
Sì.
fino alla sua scadenza è obbligato a rispettarlo. Perché? Perché il diritto di esercizio è in capo all'acquirente. Dovesse passare a miglior vita, va da sé come quello che è la concessione di un diritto, appunto un diritto di compra, passa ai suoi eredi, i quali entrano nei diritti, nei doveri, negli oneri, negli onori del defunto e dovranno rispettare il diritto costituito dal de cuius, che è legato strettamente all'immobile. Il diritto di compra viene annotato a registro fondiario, con l'intento di sancire l'accordo delle parti, che è comunque sancito dall'atto pubblico, potrebbe anche non essere annotato, e consentire ai terzi di sapere che non si può toccare quell'immobile fino a quella scadenza perché c'è un diritto appunto unilaterale di esercizio da parte di una terza persona.
Ok. Invece per la compravendita diretta, qualora si volesse parte del pagamento differirlo in un secondo momento, ci sono anche qui delle regole, non so, massimo 60 giorni o potrebbe essere anche dopo 6 mesi. Cioè, in quale caso? Cioè, perché fare una compravendita diretta con pagamento differito e non un diritto di compra?
Allora, la norma base in diritto, ma è di derivazione romana, è che tutto quello che non è contrario alla legge è convenibile fra le parti. Per cui nulla impedisce a delle parti di firmare una compravendita che preveda che una parte del prezzo venga pagata in un secondo momento. Di fatto, l'aspetto legato al pagamento del prezzo non è un elemento che rilevi per il registro fondiario. Io potrei potenzialmente fare un atto in cui dico che il prezzo è assoluto per atti separati fra le parti, considerato che è un atto pubblico che comunque va evidentemente alle autorità e le autorità potranno, se del caso, chiedere alle parti, bene, qual è la soluzione per atti separati? Fatemela vedere, visto che immagino che nessuno, l'autorità lo sa, vende un immobile senza pagamento. Per cui questa è la norma di base, il motivo per il quale, secondo me, scegliere fra diritto di compra o compravendita è quanto effettivamente tempo dopo dalla firma dell'atto i soldi vengono pagati. Non c'è una norma che preveda se sono 30 giorni si fa compravendita e se sono 90 si fa diritto di compra. Si va al buon senso. Va da sé che se io firmo già una compravendita nella quale mi impegno a pagare entro una determinata data, se non pago entro quella data sono inadempiente, ma chi mi ha firmato per vendere l'immobile potrebbe chiedere che io invece esegua l'obbligazione che ho assunto. Quindi la differenza fondamentale è che se io firmo una compravendita in cui dico che i soldi saranno versati, spetterà a chi mi vende scegliere fra chiedere l'annullamento del contratto e quindi di rimettere le parti nella condizione che erano prima della firma o chiedere l'adempimento del contratto perché io mi sono come acquirente obbligato ad acquistarlo. Nel diritto di compra invece l'acquirente non si impegna ad acquistarlo. Versa un acconto che sarà un acconto sul prezzo in caso di esercizio o una pena di recesso in caso di non esercizio. Quindi nel diritto di compra non c'è un obbligo di acquisto, ma c'è la consapevolezza di chi è beneficiario che o ha anticipato un pezzo del prezzo che perderà o perderà quel pezzo di prezzo se non dovesse esercitarlo.
Chiarissimo, quindi diciamo che effettivamente attraverso la compravendita con un pagamento differito fosse una garanzia in più per il venditore, nel senso che ha anche questa opzione in più, mentre invece il diritto di compra lascia un po' più di flessibilità, seppur è chiaro che con un deposito del 10% o a volte anche più, lasciare andare un immobile e dire ok, non esercito, devono esserci dei grossi problemi, se no uno fa tutto il possibile per
E direi che
cedere.
non responsabilizza
Certo.
avere un 10% come danno se io non esercito,
Certo.
certo.
Il bello della Svizzera, tanti cantoni, tantissime differenze. Seguiamo clienti un po' dappertutto e passiamo da io dico costi notarili, ma non è giusto, nel senso che abbiamo tributi causali, abbiamo l'onorario del notarile, Però si passa da Zurigo, dove si arriva a circa uno 0,2%, fino ad arrivare a Ginevra, dove si parla del 5%. Io intendo sia quello che è relativo alla compravendita, sia quello che dobbiamo considerare anche per la cartella ipotecaria. In Ticino dove ci collochiamo?
Diciamo che ci collochiamo un po' in mezzo fra quelli che tu hai citato, nel senso che il preventivo più facile da fare ad un cliente che vuole acquistare una casa, indicativamente che sia compravendita o diritto di compra, è il 2%. Il 2% si compone come? Di un 1,1% di registro fondiario, dello 0,3% di bollo e un indicativo 0,6% del notaio, la cui somma fa appunto 2%. Perché indicativamente da parte del notaio? Perché se i primi due costi sono calcolati a tariffa fissa sulla base del prezzo di acquisto, l'attività del notaio consta di una parte fissa, stabilita tariffa, che va sull'importo del prezzo, sul prezzo. C'è poi una parte variabile legata a tutta quella serie di verifiche, di assistenza alle parti, di corrispondenza, di rapporti con le autorità, che il notaio svolge per conto delle parti per arrivare alla conclusione della transazione. Mi riferisco ai rapporti con le banche che devono finanziare, i rapporti con gli istituti di previdenza, perché in Svizzera si può acquistare impiegando parte della previdenza accumulata nella propria vita. Oppure gli adempimenti legati alla legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, la AFE. Se chi acquista ad esempio uno straniero che acquista un'abitazione di vacanza oppure una società, deve fronteggiare una serie di verifiche che l'autorità compie per verificare se stiamo parlando di una persona che acquista una casa in Svizzera perché la Svizzera è al centro dei suoi interessi o una persona che compra una casa di vacanza. Sono una serie di verifiche che porta un'attività ulteriore che determina che c'è una parte variabile del notaio che non può essere forfettizzata prima di sapere esattamente cosa serve ai clienti. Diciamo che con il 2% si struttura un'operazione immobiliare base in modo abbastanza credibile e previsionale.
Nella tariffa notarile, cosa è generalmente compreso e cosa va considerato a parte?
È compreso evidentemente l'apertura dell'incarto, l'allestimento di una bozza dell'atto, la comunicazione alle parti della bozza e la pubblicazione proprio dell'atto. Quindi se il notaio dovesse affrontare una compravendita avendo già tutti gli elementi completi il giorno in cui apre l'incarto, ecco che il 2% sicuramente è più che sufficiente
È
a...
comune avere già tutto.
Siamo intorno allo 0,5%, sì, ma perché è normale, ripeto, stiamo parlando comunque di una transazione in cui le parti non si conoscono, una transazione delicata che copre uno degli aspetti più fondamentali della vita di una persona, come comprare una casa, per cui è impensabile che gli operatori, per quanto capaci nel loro, abbiano, ma non perché il notaio sia un supereroe, ma semplicemente ha una visione più generale di tutta una serie di passaggi. Ripeto, banca, il vedere l'immobile, le caratteristiche dell'immobile, ci sono tutta una serie di componenti e di elementi che devono essere allineati per arrivare alla fine a essere in chiaro su quella che è la bozza e procedere alla pubblicazione dell'atto.
Perfetto. Arrivati a questo punto, diciamo che una volta deciso qual è l'atto, cioè quale tipo di forma prendere, diritto di compra, compravendita diretta, si arriva all'esercizio e da lì effettivamente quando si diventa proprietari, nel senso alla firma, successivamente.
Certo. Allora, diciamo che firmato l'atto pubblico, sia esso compravendita o diritto di compra, l'accordo è perfetto. L'accordo è perfetto, ma non vuol dire che il negozio sia perfetto, nel senso che in diritto svizzero, ma anche questa è di derivazione romana, ha valore costitutivo di iscrizione al registro fondiario. Cosa accade in termini pratici? Che sia diritto di compra o sia compravendita, ma facciamo il caso della compravendita, che è evidentemente più semplice e diretto. Viene firmato l'atto pubblico, il notaio invia all'ufficio del registro fondiario un'istanza di iscrizione del trapasso a seguito di compravendita, che l'ufficio del registro fondiario riceve e l'annota al cosiddetto libro giornale. Se noi firmassimo un atto oggi, il giorno successivo, e io oggi inviassi la lettera, se la posta lavora come noi deve ed è presumibile, domani l'ufficio del registro fondiario riceve il mio atto e la mia relativa istanza di iscrizione. Quel giorno le iscrive al libro giornale. Di solito il tempo tecnico perché l'iscrizione venga completata e dal libro giornale passi al cosiddetto libro mastro, sono 10-15 giorni lavorativi, nei quali c'è un tempo tecnico di sola attesa legata alla verifica da parte dell'ufficio che l'atto sia conforme, completo e corretto. L'iscrizione al registro fondiario che sancisce il perfezionamento della compravendita avviene quindi nei 10-15 giorni successivi, retroattivamente al giorno in cui l'ufficio ha ricevuto l'istanza. Nel momento in cui è iscritto al registro fondiario il nome dell'acquirente con il nuovo proprietario, il negozio è perfetto e si può considerare nuovo proprietario.
Allora, grazie di questa chiacchierata. Direi che siamo riusciti a passare un pochino tutti i vari step. È sicuramente stato un piacere averti e grazie.
Grazie mille anche a te, collaboriamo da tempo e sono pulito a collaborare con i.
Grazie.